E allora, torniamo in diretta. Dovremmo avere con noi Maurizio. Ci senti? Buongiorno.
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti.
Autore di questo libricino, manuale di autodifesa per elettrosensibili, dove appunto esce fuori la questione ignota del 5G. Infatti, questa nuova tecnologia che acclamano come rivoluzionaria, che darà un'accelerata al mondo intero, in realtà rimane abbastanza oscuro tutta una serie di dati e di lati e di ricerche, soprattutto di effetti che questa poi nella società e nella salute delle persone, che è totalmente ignota. Quindi, per prima cosa, io ti chiederei di spiegarci che cos'è appunto questa tecnologia e un po' come funziona.
Certo, allora la prima cosa che va detto, cosa non è il 5G, nel senso che qualcuno pensa che possa essere semplicemente un upgrade, cioè un aggiornamento di strumentazioni per comunicazione senza fili, quindi in sostanza un aggiornamento della telefonia mobile, è fuori pista, perché sì, è vero, avrà comunque il 5G delle performance maggiori da un punto di vista di telefonia mobile, ma sicuramente tende a rivoluzionare, a cambiare, soprattutto da un punto di vista antropologico, quello che è l'usanza, le abitudini, i costumi, dell'essere umano a 360 gradi. Nella misura in cui, e io parto da questo che secondo me è il dato più eclatante, nell'ultimo congresso mondiale che si è svolto a Barcellona delle industrie del 5G è stato soppiantato un microchip sottocutaneo. Questo per dire in sostanza che l'obiettivo del 5G e delle tecnologie che ne stanno dietro è quello di puntare sulla cosiddetta intelligenza artificiale, di puntare su un cosiddetto ibrido, cioè sul cyberuomo, qualcosa che andrà in un primo momento, almeno questi secondo gli obiettivi dell'industria, ad affiancare la specie umana, se non addirittura ad arrivare, secondo le teorie del transumanesimo, a una vera e propria sostituzione dell'essere umano con qualcosa che riguarda un po' più la robotica e non la specie vivente. Di fatto questo tipo di processo parte con il 5G, quindi 5G come connessione simultanea di 1 milione di oggetti cosiddetti smart, intelligenti per chilometro quadrato, quindi hanno già previsto e preventivato che noi cambieremo come consumatori, come utenti, oltre che come cittadini, tutti i nostri elettrodomestici nelle abitazioni, cambieremo la lavatrice, il frigorifero, il termosifone, per renderli smart, per renderli connessi, per fare in modo che tutti questi oggetti nelle nostre case, ma anche quello che riguarda al di fuori delle abitazioni, sia connesso. Connesso come? Connesso con delle antennine, connesso con delle radiofrequenze. E quindi in sostanza ci vogliono mettere all'interno di quello che io definisco un vero e proprio forno a microonde a cielo aperto, perché il 5G trattasi di radiofrequenze, nella fattispecie dei microonde millimetriche, che, è questo il dato paradossale, non hanno studi preliminari sui rischi sociosanitari. E questo è il motivo per cui ampia parte della medicina e della scienza a livello internazionale grida ai massimi organismi, l'OMS e l'ONU, di fermare questa che in realtà è una vera e propria sperimentazione condotta sugli esseri umani. Io ho sintetizzato il possibile per dire cos'è il 5G. Di fatto è qualcosa di cui l'uomo comune, il cittadino comune, neanche se ne capacita, neanche se ne rende conto, perché di fatto a noi nessuno ci ha mai chiesto se vogliamo fare questo futuristico salto nel futuro che comporta, come ho sintetizzato prima, uno stravolgimento a 360 gradi di tutto quello che ci circonda. Ora, vivere dentro un forno a microonde a cielo aperto, vivere sommersi da radiofrequenze, addirittura pensate con un innalzamento di 110 volte gli attuali limiti soglia di legge di inquinamento elettromagnetico, significa francamente mettere seriamente a rischio la salute pubblica.
Certo, in questa breve introduzione hai tirato fuori veramente di tutto, cioè dall'obsolescenza di tutti gli oggetti, che cioè sarebbe sì una spinta industriale, ma un grandissimo, diciamo, catalizzatore di rifiuti su rifiuti, perché se ci dobbiamo riaggiornare tutto, tutta la roba vecchia dovrebbe completamente sparire, quindi già è una futura, è un futuro che cancella il passato, ma lo cancella proprio nel peggiore dei modi, che non è il riutilizzo, ma è proprio la distruzione, così. E poi hai tirato fuori anche questo ibrido tra l'uomo e le nuove tecnologie, questo transumanista che sarebbe poi una specie di androide. Un androide probabilmente sia sì funzionale, quindi al prodotto di mercato e alla nuova città che andremo a vivere, quindi queste città smart, che appunto più sono intelligenti le città e meno capacità di fatto all'uomo poi di sopravvivere, di autosussistersi. Ma poi soprattutto appunto dal punto di vista sanitario, sopravvivere a questo mondo in preda ai cambiamenti climatici e poi colpito da radiazioni così forti, appunto deve essere per forza la salute umana così naturale come la conosciamo probabilmente non sussisterebbe. Ma quindi ti chiedo quali sono appunto i pericoli sia per l'uomo ma poi anche per tutto l'ambiente in generale, perché queste radiazioni si colpiranno appunto l'essere umano, ma immagino che colpiscano anche tantissime, non so, specie di animali che si basano sulle frequenze, su queste cose qui, per vivere, migrare e così via, ma anche tantissime specie vegetali che fanno di queste cose la loro sopravvivenza. Quindi che impatto ha su questo punto di vista?
Esatto, dici bene. Partiamo dal presupposto che per connettere 1 milione di oggetti intelligenti per chilometro quadro, come dicevo prima, c'è bisogno di nuova infrastruttura tecnologica, quindi di implementazione di nuove antenne che in soldoni andranno a quantificarsi in circa 1 milione di nuove antenne che vanno a sommarsi agli standard precedenti 2G, 3G, 4G, Wi-Fi e WiMAX, che si possono quantificare in circa 70.000 ad oggi in Italia stazioni radio base, cioè le antenne spesso e volentieri sui tetti dei palazzi già in funzione, e 24-25.000 hotspot di Wi-Fi pubblici. A tutto questo si somma 1 milione di nuove mini antenne a microonde del 5G da posizionarsi, da piazzarsi dove? Su tutti i lampioni della luce. Non a caso sono stati recentemente o si stanno riconvertendo in questi giorni in lampade LED. Lampade LED dove andranno a posizionarsi delle mini antennine. Nei droni in cielo, già a Torino si sta sperimentando questo tipo di tecnologia. Addirittura sotto i marciapiedi dai tombini, quindi tutti i tombini sotto i marciapiedi con le antennine. E cosa ancora più eclatante, che sta riscuotendo davvero l'allarme della scienza e della medicina indipendente, è il lancio in orbita di satelliti che irradieranno senza soluzione di continuità 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, di radiofrequenze niente po' di meno che dallo spazio. Quindi Wi-Fi dallo spazio previsto secondo la Federal Communication, la Commissione americana, in ben 12.000 satelliti già autorizzati. I primi 60 sono partiti 20 giorni fa, 30 giorni fa, dalla base di Cape Canaveral. Noi qui in Italia siamo gli unici nelle città di Roma e L'Aquila ad aver sottoscritto in tutta Europa, insieme alla città olandese, gli unici protocolli per il Wi-Fi dallo spazio in Europa, e anche questo è secondo me un primato che la dice lunga su come l'Italia sia abbastanza semplice e facile fare le cose rispetto agli altri paesi d'Europa dove si stanno adottando politiche di precauzione. Ebbene, noi cosa abbiamo? Abbiamo dall'altra parte una scorta di circa 20-25 anni di storia di pregresso, dalla nascita delle telefonie mobili, gli standard 2G, 3G, 4G, Wi-Fi. Sappiamo quello che sta accadendo, quello che è accaduto. Abbiamo una produzione in letteratura biomedica di ben 26.000 voci, questo secondo il censimento del professor Olle Johansson del Caroline Institute di Stoccolma, in Svezia, dove viene assegnato il premio Nobel. Olle Johansson dice che in letteratura ci sono 26.000 voci che dicono quali sono i pericoli già accertati per gli esseri umani e per l'ecosistema, per l'ambiente, da parte delle radiofrequenze. In più abbiamo un robusto studio in peer review composto da un migliaio di ricerche indipendenti, quindi non finanziate dall'industria, che snocciolano a 360 gradi i pericoli per l'essere umano per arrivare, punta dell'iceberg, al cancro. Ovviamente noi sappiamo che dal 2011 le radiofrequenze sono classificate come agenti possibili cancerogeni, a scendere, a seguire tutta una serie di problematiche, dall'ansia, dallo stress, problemi cardiocircolatori, addirittura il diabete, così come Magda Havas l'ha definito, diabete di tipo 3, direttamente collegato all'esposizione delle radiofrequenze. Ebbene, tutta questa montagna di letteratura biomedico-scientifica che dovrebbe fare in modo che i nostri governanti applichino il principio di precauzione e quindi fermino questa nuova sperimentazione del 5G, che non ha studi preliminari, ebbene, tutto questo viene saltato a piè pari, si mette avanti il business, si mette avanti la grande industria, il 5G, la fase sperimentale è partita e praticamente noi ci troveremo a fare da vere e proprie cavie umane.
Ho capito. E infatti prima parlavi di microchip sottocutanee. Ora,
sì.
Questa, come tante altre tecnologie, arriva dalle sperimentazioni in zone di guerra, una tecnologia militare adesso riconvertita a uso civile.
Certo.
Ora, questo fatto del microchip sottocutaneo servirebbe poi a connettere appunto l'uomo con tutti i vari servizi che il mondo appunto connettibili con tutte le varie funzioni, sia dal controllo delle case, lampioni, a trovare una macchina, per esempio, così, no?
Certo.
E ti volevo chiedere, quindi questa tecnologia ha anche un forte impatto sul controllo dell'individuo, perché a questo punto potrebbe ogni suo aspetto registrabile, potrebbe essere posto sotto la lente di un possibile controllo. Non,
assolutamente, cioè,
se,
sì.
Se tutta la città è pervasa da tecnologie che lanciano radiofrequenze, quindi microsegnali, questi segnali sono a disposizione di chi li controlla. Quindi da una parte un controllo poliziesco, ma poi dall'altra tutto l'estrazione di dati, che non sarebbe solo come avviene adesso nelle grandi compagnie di internet, quindi quando noi digitiamo qualcosa queste raccolgono i dati, ma sarebbe proprio nel nostro quotidiano, noi offriamo la possibilità di conoscerci a delle grandi aziende, perché appunto poi questa tecnologia è delegata, non so, in Italia alla TIM, alla Vodafone, alle grandi compagnie per ora telefoniche, giusto?
Sì, no, dici bene. Il punto è proprio questo, è che se si stanno interrogando i nostri parlamentari sul 5G, fino l'hanno fatto non sulla salute delle persone, quindi non sull'aspetto sanitario, ma bensì sull'aspetto della cosiddetta cibersicurezza. Non a caso il 5G ha consentito l'ingresso nei mercati occidentali, in primis in Italia, dove c'è una vera e propria roccaforte, la città dell'Aquila, di grossi colossi orientali, mi riferisco ovviamente alle imprese cinesi, e non a caso il problema è nato sulla sicurezza dei dati, quindi non sull'aspetto della salute ma nella sicurezza dei dati. Questo perché in realtà chi andrà a detenere l'infrastruttura tecnologica, quindi per semplificare con chi ci sta ascoltando, chi avrà di fatto non soltanto il software ma anche il cosiddetto hardware di tutta questa nuova tecnologia wireless di quinta generazione, in realtà sarà un vero e proprio depositario di dati sensibili, ma di dati che fanno riferimento praticamente alla movimentazione di tutto quanto quello che può accadere all'interno di una nazione. Apro e chiudo parentesi, la rivista di geopolitica Limes, che sicuramente i nostri ascoltatori conosceranno molto bene, non a caso negli ultimi mesi ha pubblicato una cartina emblematica a livello italiano, dove è andata a posizionare le basi NATO, quindi le basi americane che sono qui sulla nostra penisola, mettendole accanto alle roccaforti del 5G delle multinazionali cinesi. Questo per dire cosa? Perché in realtà poi il punto d'arrivo è anche proprio quello della sicurezza, è anche quello dei dati, è anche quello dell'informazione. È un grosso panopticon, è un grosso controllore, un grosso grande fratello che praticamente andrebbe di fatto, non dico a minare, ma io addirittura dico a spazzare via qualsiasi residuo marginale rimasto per quanto riguarda la privacy, per quanto riguarda ovviamente l'aspetto individuale, cioè tutti, o meno sia chi avrà la detenzione di questa infrastruttura tecnologica, spingendo semplicemente un pulsante potranno sapere quando ho acceso la lavastoviglie, quando ho messo in funzione il frigorifero, addirittura quando ho visto la televisione, cosa ho visto in televisione. Cioè tutto questo è un aspetto da non sottovalutare che riguarderà anche il 5G.
Guarda, ti giro una domanda che ci mandano qui sul telefono, ricordo sì. Al volo il numero, il 346-6673-263, e chiedono se la tecnologia 4G e 3G hanno un impatto minore sulla salute o non hanno nessun impatto.
Allora, gli studi che noi abbiamo a disposizione, cito soltanto quello del National Toxicology Program indipendente americano e dell'Istituto Ramazzini qui a Bologna, che hanno studiato gli effetti biologici su cavi e uomini equivalenti, quindi su dei ratti, per quanto riguarda gli standard 2G e gli standard 3G sono clamorosamente imbarazzanti, perché si tratta di evidenze cancerogene. Noi abbiamo già qui in Italia tutta una serie di sentenze emesse dai tribunali, non ultima quella storica del 2012, in cui attraverso la Corte di Cassazione è stato messo nero su bianco l'assioma telefonino elettrosmog uguale cancro nei confronti di un ex manager bresciano al quale è stato risarcito ovviamente il danno professionale. L'ultima sentenza nel mese di marzo, Tribunale di Monza, l'ennesima, telefonino uguale cancro. Quindi gli standard precedenti, che fanno riferimento alle cosiddette onde centimetriche, già abbiamo una casistica importante e significativa di danni, quindi effetti biologici e danni alla salute umana. Il problema qual è? Il problema è che invece il 5G andrà ad utilizzare, come dicevo prima, l'ho soltanto sfumato questo passaggio, le cosiddette microonde millimetriche, che qui in Italia sono stati venduti all'asta di governo nel lotto dei 26 GHz. Sono delle microonde millimetriche che hanno un raggio d'azione molto ristretto, quindi per cui è questo il motivo che ci sarà bisogno di tantissime altre mini antenne. Proprio perché, essendo il raggio d'azione molto ristretto, ci sarà bisogno di più antenne, in modo tale che una andrà a richiamare l'altra nella cosiddetta conseguenzialità del segnale. Quindi in pratica faccio questa fotografia, immaginiamo di essere a teatro, quando lo schermo, ovviamente, la scena è tutta buia, il cosiddetto occhio di bue inquadra, illumina soltanto l'attore principale, bene, l'occhio di bue sarà il fascio di microonde millimetriche, di radiofrequenze, che andrà a seguire H24, rimbalzando da un'antennina all'altra, il possessore di una cosiddetta tecnologia 5G, quindi nel caso di uno smartphone 5G. Quindi questo fascio di luce, di radiofrequenze, ci seguirà H24 ovunque. La cosa più inquietante è che io ho portato anche nell'ultima conferenza stampa che abbiamo tenuto come Alleanza Italiana Stop 5G nel Parlamento, alla Camera dei Deputati, è il problema dell'incompatibilità delle antenne posizionate sui lampioni della luce con gli alberi, e qui entra il gioco dell'ecosistema. Perché dico questo? Perché ci sono tante ricerche, soprattutto accademiche del fronte britannico inglese, che attestano l'incompatibilità delle antennine sui lampioni della luce con gli alberi, e non a caso proprio in questi giorni praticamente in tutto l'Occidente si stanno debellando decine di migliaia di alberi, tanto che molti stanno ormai gridando alla strage di alberi, e noi abbiamo denunciato l'ipotetico nesso, e cioè, ma non è che si stanno tagliando gli alberi proprio per far spazio alle antennine che verranno poi posizionate sui lampioni della luce? Anche questo è un dato su cui qualcuno, ovviamente che è deputato alla tutela ambientale, oltre che alla salute pubblica, in termini di governo, dovrà dare una risposta.
Quindi proprio un attacco a tutto spiano a ciò che si potrebbe intendere ancora come natura.
Esatto.
Ecco, è interessante l'immagine che hai dato dell'occhio di bue a teatro, che segue chi utilizza questa tecnologia, però a me viene proprio a livello di immaginare anche in mente un'enorme rete in cui tutti ci finiamo dentro, esatto. Anche chi volente o nolente non usa questa tecnologia. Invece, tornando un attimino indietro, parlavi appunto che queste antenne andranno a essere sistemate vicine alle basi militari. A parte la retorica delle basi militari americane, le antenne cinesi con le guerre dei dazi che ci sono adesso, il blocco alla Huawei che è fatto dagli Stati Uniti, che dicono tanto, poi alla fine si ritrovano gomito a gomito quando poi si parla di vero e proprio colonialismo. E però questa soluzione qui, appunto, di militarizzazione, di difesa, potrebbe essere in virtù perché appunto è una tecnologia molto scomoda. Ti faccio un passo indietro. Qui a Torino è stata usata la tecnologia 5G in via sperimentale per lo spettacolo dei droni di fine anno, al posto dei
Sì.
fuochi artificiali è stata usata questa cosa qui, anche come per farla accettare un po' dalla popolazione come forma spettacolare. Quindi non si vuole assolutamente creare un dibattito, ma si vogliono solo tirar fuori i lati positivi, i lati spettacolari
Certo.
di una vita super connessa dove tutto può essere seguito passo a passo e tu comodamente puoi decidere di cose anche lontane centinaia di chilometri. Ma è prevedibile invece una futura rivolta, un futuro rifiuto di queste tecnologie ed è per questo che vengono così difese?
Ma secondo me sì, anzi in realtà già sta avvenendo perché ormai i cosiddetti movimenti Stop 5G si contano a centinaia, se non addirittura a migliaia in tutto il mondo. Io proprio oggi stavo facendo una verifica di quante realtà Stop 5G esistono in Europa, senza contare che il 29 di giugno in Svizzera è stata data alla luce l'alleanza europea Stop 5G, composta da 40 associazioni di ben 19 nazioni europee. Parliamo di sigle trasversali, senza cappelli partitici, ma semplicemente con l'obiettivo di fermare attraverso una sensata moratoria in difesa della salute pubblica questa che in realtà è una vera e propria sperimentazione non solo tecnologica, ma sulla pelle dei cittadini e soprattutto sull'ecosistema. E quindi in Italia l'Alleanza Italiana Stop 5G ha dato vita il 15 e il 21 di giugno a una mobilitazione nazionale unitaria che si è svolta in 50 città, dal nord al sud, isole comprese. Anche la città di Torino ha avuto i suoi banchetti informativi. Anche la città di Torino, proprio 24-48 ore fa, ha approvato in consiglio comunale una mozione molto, molto intelligente promossa proprio per tutelare ambiente e salute pubblica dai pervadenti pericoli e rischi messi in atto dalle radiofrequenze e campi elettromagnetici. Quindi diciamo che la risposta da parte della cittadinanza attiva c'è, è una risposta che monta giorno dopo giorno, è una richiesta sempre più forte che viene fatta agli organi nazionali, ad esempio voglio sottolineare come attraverso delle petizioni online sono state già raccolte oltre 30.000 firme qui in Italia per chiedere la moratoria e quindi di fermare il 5G. Il problema qual è? Che ovviamente il contrasto a questa tecnologia altamente pericolosa è direttamente proporzionale all'informazione che viene fatta circolare, e cioè se i grandi mezzi di informazione, quindi il mainstream, non fanno sapere, non fanno circolare la notizia e quindi il grande pubblico rimane ammaliato unicamente dagli spot pubblicitari, dalle offerte commerciali, ignorando completamente il cosiddetto lato oscuro del 5G, è chiaro che si tende a tenere all'oscuro quelle che sono le verità cosiddette nascoste. Mentre lì dove c'è un'informazione libera, un'informazione indipendente, soprattutto si portano dati scientifici e verità nascoste agli occhi delle persone, beh, allora in quel caso c'è una presa di coscienza, c'è una presa d'atto, c'è una consapevolezza e in termini proporzionali ovviamente c'è una risposta ferma e dura nel dire stop 5G. Pronto?
Pronto, mi senti? Ecco,
Ecco, adesso sì.
scusa. Appunto, per concludere, ti volevo chiedere se appunto ci puoi consigliare qualche lettura o qualche sito dove appunto cogliere delle informazioni e se vuoi lanciare qualche mobilitazione futura di cui sei a conoscenza.
Certo, ma allora io il primo consiglio che do per chi vuole veramente sapere come stanno le cose è quello di leggere il mio libro d'inchiesta, manuale di autodifesa per elettrosensibili, edito Terra Nuova, lo menzionavi tu prima in apertura, come sopravvivere all'elettrosmog di smartphone, cellulari e wifi mentre arriva il 5G e il wifi dallo spazio. Questo sicuramente è un punto importante perché all'interno di questo libro sono raccolte tantissima documentazione medico-scientifica e tantissime informazioni utili per chi vuole sapere in realtà che cos'è l'elettrosmog e cos'è il problema delle radiofrequenze. Per quanto riguarda la parte online, posso dare riferimenti al sito di Oasisana, che viene curato pressoché in maniera quotidiana, www.oasisana.com, un sito dove ovviamente si cerca di difendere tutto quello che è natura e naturale e si fa una vera informazione sui pericoli del 5G. Oppure, terza opzione che posso dare, io scrivo sul Fatto Quotidiano, quindi andando direttamente sul Fatto Quotidiano, mettendo Maurizio Martucci, che è il mio nome e cognome, possono uscire fuori tutti i miei articoli da diversi anni a questa parte dove tratto le problematiche legate agli inquinamenti elettromagnetici. Per quanto riguarda azioni future, ovviamente basta anche attraverso i social mettersi in contatto con un gruppo Stop 5G locale, ormai praticamente ce ne sono dappertutto, in ogni provincia, in ogni regione, e ad attivarsi quantomeno per cercare di fare massa critica. E quindi le diffide ai sindaci penso che siano l'opera principale, quindi chiedere ai propri amministratori locali di fermare questa sperimentazione fin tanto che non ci saranno dati scientifici certi sulla non nocività di radiofrequenze che in realtà il massimo organismo di sanità mondiale, quindi l'OMS attraverso l'IARC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, oltre a classificare come agenti possibili cancerogeni, nel prossimo quinquennio andrà a rivalutare questa classificazione per inserire l'elettrosmog in classe 2A, quindi probabili cancerogeni, se non addirittura in classe 1 e quindi agenti cancerogeni al 100%. Ecco perché noi diciamo attiviamoci subito, prima che sia troppo tardi, Stop 5G è una sigla che vale per tutti.
Perfetto.